E dopo le musiche noise, questa era Inverno proprio di Felpal, l'ospite che appena lasciato il nostro salottino di Radio X. Ma iniziamo invece a parlare di tutt'altro genere musicale, che è quella etnica sarda. Davide, tu cosa ne pensi delle Launeddas?
Ma penso che siano tre asticelle di... Sto già sbagliando tutto, insomma. Non è il caso di chiedere a me, è il caso di chiedere ai nostri ospiti, che sono già qua in studio e sono sicuramente più preparati di me, che sono inutile.
Umberto Cao e Andrea Mura.
Buonasera.
Ciao
a tutti.
Buonasera.
Nello specifico antropologo Umberto, invece cineasta Andrea, che hanno realizzato un documentario con protagonista proprio le Launeddas al tempo di oggi. Il titolo è Noddas. Noddas.
Lo stai dicendo okay, con l'accento sul citano, però ci sta.
Vabbè, quindi ricordiamoci sempre le regole fonetiche. Launeddas in tempus de crisi. Cosa racconta questo documentario?
Allora, il sottotitolo in tempus de crisi è abbastanza significativo dell'approccio che abbiamo voluto dare a questo tipo di lavoro. Cioè, ci interessava fare una specie di istantanea di quello che è il fenomeno culturale Launeddas, che sono tre canne, che poi spiegheremo magari dopo in separata sede a Davide come è il funzionamento, anzi domani avrà modo di vederlo se viene alla presentazione. Fuori un po' da tutti quelli che sono gli schemi consueti in cui magari siamo tendenzialmente abituati a vederle, cioè al di là delle processioni, al di là delle rappresentazioni anche a volte un po' museali, se non peggio da zoo, che siamo così chiamati a fare davanti ai turisti, vedere un po' come funziona, come vivono le persone che interpretano questo strumento nel loro quotidiano, nel quotidiano fluire di un fenomeno culturale quale quello delle Launeddas.
Dimmi, continua.
Quindi diciamo che è un po' una visione fuori dagli schemi, è anche una visione abbastanza disincantata e in relazione con quello che poi è tutto il resto della realtà che caratterizza i nostri tempi di oggi, che ormai sono noti per essere un po' i cosiddetti tempi di crisi.
Quindi infatti volevo chiederti qual è il nesso tra le Launeddas e la crisi?
Il nesso c'è sotto vari aspetti. Noi abbiamo raccontato attraverso questo documentario una storia particolare, quindi di cinque giovani talenti delle Launeddas. Attraverso di loro, attraverso il loro sguardo, attraverso la loro esperienza di vita, abbiamo però anche detto un qualcosa che è relativo un po' al vissuto comune che abbiamo noi in quanto appartenenti alla stessa generazione, quindi la cosiddetta generazione di quelli che non hanno più niente in cui credere o di quelli per cui sarà molto difficile avere un lavoro, arrivare alla pensione, eccetera. È anche una realtà però comune a molti di noi in quanto sardi. Infatti abbiamo cercato di mettere in contesto quello che noi riprendevamo con quelle che sono le realtà invece più ampie della Sardegna, quindi giusto per citare alcune tematiche ben note a tutti: la disoccupazione, l'immigrazione di massa, l'abbandono scolastico di massa, che è il più alto in Europa purtroppo. E attraverso questo abbiamo cercato di dimostrare non un aspetto paternalistico, non con un approccio paternalistico, ma partecipante allo stesso tempo, direi.
E cosa è cambiato magari dal dopoguerra, da quando Andreas Benson ha fatto il primo studio reale su questo strumento? Per chi non lo sapesse, è un etnomusicologo danese che è diventato famoso poi proprio per questo studio.
Mi fa piacere che tu l'abbia citato, perché probabilmente è l'unica persona tuttora al mondo che ha dedicato uno studio così sistematico sulle Launeddas, ed era una persona geniale che ha avuto una vita breve ma intensa, direi. Allora, nel momento in cui lui è arrivato qua in Sardegna tra gli anni 50 e 60, ha colto anche lui con un'istantanea antropologica un fenomeno che stava, diciamo, avendo i suoi ultimi sussulti, perché subito dopo poi si è arrivati al rischio di scomparsa. C'erano pochissimi maestri, pochissimi allievi. Allora, grazie anche al suo studio, lui ha salvaguardato queste tradizioni e oggi noi ci troviamo con centinaia e centinaia di suonatori di tutti i livelli, con un fenomeno ricchissimo e intensissimo, e soprattutto ci troviamo di nuovo con dei livelli anche di eccellenza artistica che si pensava non si sarebbero mai più potuti raggiungere, e questi ragazzi che noi abbiamo ripreso ne sono la prova.
Da un punto di vista musicale, ci sono delle evoluzioni oppure si rimane sempre allo stesso modo? Quindi i disegni musicali sono sempre gli stessi e devono tassativamente rimanere quelli?
Allora, il fatto che le Leonidas siano vive nel vero senso della parola è dimostrato anche dal fatto che le persone che le praticano se ne appropriano, le interpretano, le reinterpretano a seconda del loro piacere, a seconda della loro volontà. E quindi questo, ad esempio, nel film abbiamo diversi rappresentanti che vanno al di là di quello che è il selciato della tradizione e sperimentano.
Adesso ci facciamo una piccola pausa e poi continuiamo a parlare con voi. Torniamo a parlare di Leonidas in studio a Extra Live con Umberto Cao e Andrea Mura, che appunto, ripetiamolo, domani presenteranno un documentario che ha proprio le Leonidas come soggetto. E a proposito di questo, invece volevo chiedere ad Andrea, che ancora non si è sentito tantissimo, come è stato scritto il documentario?
Ma il documentario è partito da un'idea di Dante Olianas dell'associazione di Scandula, che ci ha proposto a me e Umberto, lui come antropologo, me come appunto filmmaker, di affrontare questo argomento diciamo con una macro idea, macro tematica della Leonidas e dei giovani. In particolar modo dei giovani che avevano appunto particolari problemi scolastici. Quindi quello è un po' il focus che si voleva dare all'inizio a questo lavoro. Poi lavorandoci più approfonditamente con Umberto nell'arco di insomma, quasi 15 mesi sono venute fuori anche altre tematiche, appunto il loro rapporto anche con la globalizzazione, la diversità anche dei ragazzi nell'approccio allo strumento. Quindi il documentario è stato scritto come ogni buon documentario che si rispetti, cioè man mano che le storie venivano anche da noi vissute. Infatti abbiamo avuto bisogno di tanto tempo per conoscere le persone, per anche creare quel senso di empatia che è insomma, indispensabile per la buona riuscita del documentario.
C'è un episodio a cui sei particolarmente legato?
Ma io francamente prima di questa esperienza conoscevo le Leonidas un po' così, un po' per sentito dire, un po' anche perché avevo provato a suonarle insomma, per qualche mese con risultati disastrosi, e lì avevo capito quanto era difficile apprenderlo. Però appunto il documentario è stato occasione per approfondire tanti aspetti riguardanti la Leonidas, quindi dai concerti, nelle processioni, nel medio campidano, con delle cose appunto con delle sensazioni ancestrali di festa, anche una situazione più cittadina, più metropolitana, cagliaritana, in cui appunto abbiamo seguito con Umberto dei concerti con Leonidas mixate, miscelate con musica elettronica, quindi insomma, diciamo, se penso a delle immagini belle di questo documentario, sono proprio un collage di belle situazioni di festa, di condivisione e di buona musica.
È mai venuto fuori durante la lavorazione del documentario perché secondo molti le Leonidas sono uno strumento vecchio o quasi semplicemente visto come legato solo alle rappresentazioni religiose o alle manifestazioni religiose, come stavi più o meno dicendo inizialmente?
Ma questo è un po' il senso comune a cui siamo abituati, forse anche da tanto folklore, folklorismo, dalla TV, no, che ci passa sempre la solita rappresentazione delle Leonidas. Da quello che io ho potuto vedere un po' da appunto, lavorandoci in questo anno, è invece una dimensione molto viva, molto collegata con la realtà, con i nostri tempi. Per dire, insomma, abbiamo scoperto tanti anche gruppi Facebook legati alle Leonidas, in cui i ragazzi scambiano informazioni, conoscenze, canali YouTube dedicati in cui, no, si manetta per cercare anche le vecchie suonate, ragazzi che appunto in una scena del documentario, poi come vedrete domani, vanno a provare nei parcheggi del supermercato, no, perché hanno un posto tutto loro, in cui possono suonare tranquillamente fino a tardi, fare festa. Quindi insomma, sì, c'è uno stereotipo legato alle Leonidas, come poi legato un po' a tutto forse la tradizione sarda e non solo, ma poi se uno un po' ci si mette a viverle le cose, ci si rende conto che invece sono cose vive che stanno anche al passo coi tempi e che dialogano con la modernità continuamente.
Umberto, quindi questo stereotipo in realtà ha delle tendenze che si stanno invertendo? Oh no.
Sicuramente c'è un grande ritorno di interesse rispetto a tutto ciò che sia il tradizionale, l'etnico, ed è un po' un fenomeno abbastanza noto, o meglio un effetto collaterale abbastanza noto della globalizzazione, cioè nel momento in cui le nostre dimensioni, le nostre prospettive assumono una dimensione globale, poi per conseguenza abbiamo anche un ritorno al localismo, cioè al ricercare nel nostro locale quelle che sono le nostre radici culturali, identitarie. Questo è appunto anche la prova forse più bella e più provante di come sia un qualcosa che permei in realtà nel profondo la nostra cultura e anche la nostra biografia come persone, come appartenenti a un popolo. E invece come tutti quegli stereotipi di cui parlavamo appena adesso siano un qualcosa che ci viene imposto dall'alto o dall'esterno in quanto non conforme a quelli che sono gli standard delle culture egemoni o egemoniche, e di cui la nostra cultura sarda è invece più una cultura periferica che non trova altrettanto spazio.
E invece prima a microfoni spenti stavamo chiacchierando un po' e parlavamo della facilità con cui oggi è possibile avvicinarsi allo strumento. Come avviene il primo approccio, diciamo?
C'è stata una proliferazione negli ultimi anni di scuole civiche, di maestri, perché con l'allargarsi numerico degli adepti, delle persone interessate, quindi si sono anche moltiplicate le persone che forniscono delle lezioni. Quindi il primo approccio è quello di andare presso un maestro. Io addirittura ho avuto un maestro e ho tuttora un maestro, perché ho dovuto cimentarmi per ragioni scientifiche, come ti dicevo, che è anche più piccolo di me di 5-6 anni. Quindi si invertono anche questi rapporti, se vogliamo, consuetudinari di età, e quindi passa per il primo strumento che viene fabbricato spesso dal maestro anche, e pian piano poi una volta a settimana si va a lezione e tutta la settimana ti devi mettere sotto a fare gli esercizi con costanza, dedizione e abnegazione.
E non è facilissimo.
Assolutamente no, però nel momento in cui riesci a mettere insieme le prime nodas una dopo l'altra, allora entri in uno stato quasi di trance o comunque di un piacere che raramente altre cose, almeno a me personalmente, hanno dato.
E poi in generale è uno strumento che è conosciuto anche nel resto del mondo, quantomeno nei circuiti tradizionali, di musica tradizionale.
È uno strumento che viene apprezzato in tutto il mondo, conosciuto in tutto il mondo, e sono in fase di studio le influenze che questo strumento ha avuto con altri tipi di strumenti nel mondo. Per esempio, si ritiene abbastanza scientificamente abbastanza appurato al momento che le launeddas siano le progenitrici delle cornamuse scozzesi, ad esempio, o comunque ci sia un rapporto di parentela quasi di padre in figlio.
E poi, a proposito appunto di launeddas nel mondo, ho visto una foto tra le anteprime di un suonatore di launeddas a Machu Picchu. Che cosa è successo?
Il suonatore, il colpevole è Massimo Congiu, che giustamente proprio con lo spirito con cui anche lui le vive, lui è stato un anno in Cile e se le è portate appresso, e sapeva che sarebbe dovuto andare poi a visitare Machu Picchu attraverso tutto un viaggio lunghissimo, difficile, di arrampicate varie, e lui si è portato per tutto il tempo nello zaino questo tubo contenente le launeddas, che sempre col pensiero alla suonata che avrebbe fatto in quel momento. Nel momento in cui è arrivato lì in cima è stata la liberazione e ha tradotto le sue emozioni che provava in quel momento con una suonata bellissima di cui abbiamo una parte nel film.
E quindi per vederla dovremo aspettare domani. No, Andrea? Esatto.
Sì, sì, per fortuna diciamo, Massimo si è portato appresso un amico che aveva una buona telecamera, quindi ha potuto filmare, perché insomma, con i nostri potenti mezzi produttivi non avremmo avuto occasione di andare noi a Machu Picchu con lui. Quindi domani si laveremo nel film questa sequenza.
Quindi appuntamento domani alla Cineteca?
Sì, alle 18.30 in Cineteca Sarda, ci sarà la presentazione di Gianni Olla e di Pepetto Pilleri. Poi, siccome abbiamo visto almeno da Facebook che sembrerebbe che ci sia una grande affluenza, abbiamo pensato di fare una replica alle 20.30. Sempre in Cineteca Sarda, in Viale Trieste.
Capito, Davide, quindi domani alle 18.30 oppure alla seconda proiezione.
Ho segnato nel calendario, la seconda proiezione per me va meglio, quindi...
Allora vi aspettiamo.
Ok, Davide, mi sa che siamo giunti alla conclusione della puntata. Intanto ringraziamo Umberto e Andrea che sono venuti a trovarci a raccontarsi questo bellissimo progetto.
Grazie Alessandro, grazie Davide.
Grazie a voi.
Dovere, direi. Davide, quindi... Direi che ci siamo.
Beh sì, dobbiamo fare il riepilogo finale come al solito. Dobbiamo dire che questa puntata oggi è ovviamente in diretta, quindi se ci state ascoltando la sera, tutti gli eventi sono, insomma, sono giusti. Se invece se ci state ascoltando in replica domani a partire dalle 9.30, avrete ovviamente perso qualcosa di quello di cui abbiamo parlato. Questa puntata va in replica anche la domenica alle 13.
Sì. Esatto.
Dopo di noi invece va in onda Locanda X, le ricette di Laura Secchi e Giuseppe Carrus. Dopo ancora alle 22 ci sono i due mattacchioni di Freakout, Gianni Agnese e Gino Scarpa, che stasera ci fanno una puntata tutta sui Beach Boys.
Davide, ci salutiamo.
Ci salutiamo, salutiamo chi ci ha ascoltato e anche chi non ci ha ascoltato, come al solito.
Sempre.
Io adesso non riesco a trovare il pulsante della sigla. Adesso, appena lo trovo, mando la sigla. Eccola.
Ciao a tutti. Ciao.